Grazie a tutti, buonasera. Come diceva l'ingegner Motawi, noi abbiamo un progetto che quindi è costituito da alcuni elementi principali, che sono quindi la stazione elettrica di Lucca Ovest, dalla quale partono quindi verso nord, ed è questo il tratto che stiamo guardando, e verso sud, rispettivamente un elettrodotto 132 e un elettrodotto 380. Sostanzialmente nel tratto a nord della stazione abbiamo, per quanto riguarda l'elettrodotto 380, uno sviluppo complessivo di 21 tralicci e per quanto riguarda il 132 di 19 tralicci. Diciamo, la deviazione delle linee esistenti avviene sostanzialmente un po' a nord dell'abitato di Chiatri. Il tratto a nord della stazione ha prevalentemente un andamento sud-nord. Una degli input principali di progetto è stato quello di creare un corridoio infrastrutturale, in questo nodo si vede bene, far sì cioè che si minimizzasse quanto più possibile l'ingombro territoriale, tentando di affiancare le due linee. Vedete, in questo punto sostanzialmente noi possiamo dire che inizia il corridoio infrastrutturale che prosegue sino alla stazione di Lucca Ovest e prosegue poi oltre la stazione di Lucca Ovest. Tutto questo ovviamente compatibilmente con i vincoli del territorio, che è un territorio ovviamente morfologicamente molto molto complesso. La scelta dei tralicci ovviamente è una scelta che è condizionata dalle condizioni morfologiche. Alcuni criteri utilizzati si vedono molto bene in questo passaggio, sono quelli di tentare di far passare il corridoio infrastrutturale nelle zone dei confini comunali, che sono sostanzialmente zone generalmente in cui la presenza di ricettori è meno importante. Quindi abbiamo questo passaggio a S per raccordarci poi alla nuova stazione elettrica. Per quanto riguarda il tratto sud, è un tratto più breve, inizia con un andamento anche qua sud-nord, abbiamo complessivamente 12 tralicci per quanto riguarda il nuovo 132 e 12 tralicci per quanto riguarda il 380. Qua in giallo tratteggiato vedete sempre le linee esistenti che saranno demolite, questo è il 132, quello lassù è il 380. Quindi abbiamo un primo tratto con un andamento sud-nord che poi devia per avere un andamento prevalente est-ovest e raccordarsi con la linea 132 esistente in questo punto, e per quanto riguarda la linea 380 è previsto l'attraversamento del cerchio e il raccordo in questo punto con la linea 380 esistente. Possiamo notare quindi come dal punto di vista territoriale noi abbiamo oggi due elettrodotti che sono distanti, ma di fatto percepibili ognuno in maniera diversa sul territorio, che vengono quindi raccordati per andare a minimizzare il più possibile l'ingombro territoriale.
L'invito a concludere.
Io penso che con questo, fate salve poi ovviamente le domande a cui avremo piacere di rispondere.
Solo per dire che approfitterei della presenza di ARPAT per chiedere, fare una domanda molto precisa. Uno, ovviamente il rispetto dovuto alla normativa, che ricordo per i nuovi elettrodotti essere più restrittiva per quelli esistenti. Gli esistenti devono rispettare 10 microtesla, i nuovi devono rispettare 3 microtesla. E la seconda domanda e chiedere se la situazione di progetto, cioè quella finale, è migliore della situazione attuale. Io vi ringrazio.
Grazie a voi. Dunque, a questo punto la parola al dottor Obrieno, rappresentante dell'azienda USL 2. Prego.
Allora, buonasera a tutti. Chi mi conosce sa che da molto tempo mi sono impegnato a seguire la questione di Maggiano dell'elettrodotto. E certamente in un'occasione come questa si può vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, come già ho espresso pubblicamente. Da una parte abbiamo la possibilità che alcune situazioni di pericolo vengano sanate, dall'altra bisogna stare molto attenti che per salvare alcune situazioni non se ne complicano altre. Quindi fondamentalmente io sono qui non tanto per poi aprire una discussione su quelli che sono i problemi delle linee ad alta tensione o altro, che sicuramente merita forse anche più tempo di 15 minuti e possiamo dedicarli quando volete il tempo, ma più che altro per sentire quello che hanno da dire i cittadini relativamente a quello che sta succedendo, per anche capire come sono un po' le diverse posizioni. Noi siamo chiamati a decidere, ad avere praticamente, a dare il nostro contributo a quello che è il processo di valutazione di impatto ambientale. Nei processi di valutazione di impatto ambientale, ahimè, la salute non ha uno spazio diciamo particolarmente rilevante. A volte certe opere non si fanno perché forse sono più vicine a parchi o aree protette o per ragioni di paesaggio, però cercheremo di mettercela tutta per far valere la nostra voce e anche la voce di chi è sicuramente in parte, giustamente o no, preoccupato da quello che sta succedendo. Volevo passare quindi la parola al dottor Ricidra, perché certamente la relazione che lui ha da fare,
io grazie alla parola,
usa un po' più di tempo e quindi
la ringrazio. È finito l'intervento? Bene, la ringrazio. Allora do la parola al dottor, per cortesia, dottor Ricidra, rappresentante di ARPAT.
Buonasera a tutti, proverò ad aiutarmi con una... Sì, no, devo... ma finisco a spostare. Ecco, allora io proverò a fare... Prenderò il tempo che non ha usato, se il Presidente mi dà la facoltà.
Non si può.
E allora casomai si risponderà alle domande che verranno. Avevo preparato diverse slide perché l'argomento è complesso e vi volevo dare delle informazioni che possono essere comunque utili, però diciamo, vediamo un po' con i tempi come staremo. Queste sono tante tralicci, ve le facevo vedere perché quando si parla di linee sono tutte linee elettriche, però in realtà non sono tutte uguali. La dimensione del traliccio ci può aiutare a capire quelle sono quelle più importanti, si diceva prima 380.000 perché quelli portano più corrente e per questo sono più grandi, si fanno più grandi perché i cavi possono stare più lontano tra di loro e quindi può essere portata più corrente. Ci sono qui, questi qui sono quelli di media tensione, bassa tensione, che sono quelli che sono più vicini alle case di solito, no? Sono diffusi sul territorio, invece questi qui sono i 380, tipo quelli che verranno realizzati. Queste invece sono le cabine a cui siete abituati vicino a casa, che consentono poi la distribuzione della corrente. Chiaramente in queste cabine la corrente arriva e poi certe volte anche in maniera attraverso cavi interrati distribuite nelle popolazioni, nelle abitazioni. Le norme in vigore sono tante, ovviamente non posso andare nei dettagli di tutte, ho segnato in rosso questa che è la più importante perché è la legge quadro, che è un po' la legge di riferimento sui campi elettromagnetici e si occupa sia degli elettrodotti, cosa di cui stiamo parlando stasera, ma anche degli impianti radiotelevisivi o delle stazioni radiobase, quindi quella che noi utilizziamo in maniera generale. Dopodiché la legge prevede una serie di atti in sequenza, uno dei quali è quello che vi interessa
nel caso specifico è questo, perché basta degli elettrodotti e fissa anche i limiti. Ora non vado nei dettagli, tanto la legge ve la potete cercare su internet, tanto ormai su internet c'è tutto, basta ricordarsi il numero che è la 36 del 2001, e qui partivo dall'articolo 1 perché fa riferimento essenzialmente ai principi base, no? Su cui appunto è appoggiata. E quindi due punti fondamentali sono la tutela della salute e gli effetti a lungo termine, cioè noi ci dobbiamo preoccupare quando facciamo queste cose, ci occupiamo di campi elettromagnetici, sia degli effetti immediati, quindi sia dei lavoratori che sono esposti a campi molto intensi che sono in prossimità degli impianti oppure delle linee, ma anche della popolazione che può essere esposta per lungo termine, perché se uno abita vicino alla linea per, chiaramente per tutta la sua vita, vanno valutati gli effetti a lungo termine. Diciamo tre punti sono importanti: i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Sono tre livelli diversi di intervento, cioè il limite di esposizione c'è per gli effetti acuti, quindi è legato al fatto che uno si trova anche per brevi periodi esposto a livelli molto intensi. I valori di attenzione sono valori di riferimento in qualche maniera, e poi ci sono gli obiettivi di qualità, cioè sono i valori che, a cui bisogna tendere, che non bisogna superare, però sono gli obiettivi che abbiamo. Allora, sulla base di queste indicazioni, salto un po' di cose, punto direttamente a cosa fa l'ARPAT. L'ARPAT si occupa dei controlli, la legge attribuisce ad ARPAT il controllo, mentre nei luoghi di lavoro la competenza è dell'ASL. Questa differenza è legata essenzialmente alle tecniche. Di fatto, in questa zona qui dei controlli sulle linee, ci sono anche tante misure da fare sul campo, in esterno essenzialmente. Sui luoghi di lavoro, siamo all'interno delle fabbriche dove ci sono l'utilizzo di campi elettromagnetici alla stessa maniera, e questo lo fa l'altro. Ora, i livelli. Il livello di attenzione, diciamo quello da non superare, è di 10 microtesla, e qui si fa riferimento alle linee esistenti. L'obiettivo di qualità, che è fissato in 3 microtesla, e quindi un valore a cui tendere, è il valore per le linee che si devono fare, come quella di cui stiamo parlando questa sera. Quindi, per essere chiari, a Maggiano vale questo, al bar, oppure nelle zone dove si va a impastare nuovi elettrodotti. Chiaramente il territorio, una volta che uno fa la linea, di fatto pone un vincolo sul territorio, perché una volta fatta la linea, come sono gli elettrodotti che devono rispettare certi valori, questi valori vanno rispettati anche dalle nuove abitazioni. Quando io faccio un elettrodotto, in una fascia intorno all'elettrodotto, abitazioni io non ne posso più costruire. Quindi, quando facciamo, bisogna averlo presente questo. Io stasera cerco di dirvi tutto quello che posso nel tempo che ho, cerco di darvi le informazioni, no, più ampie possibili. Allora, l'elettrodotto è un vincolo al territorio urbanistico, cioè non si può costruire, il comune non può autorizzare gli edifici nuovi in prossimità di un elettrodotto esistente, perché vale un principio di reciprocità. Come gli elettrodotti non li vogliamo in mezzo alle case, le case non devono andare vicine agli elettrodotti. Allora, come si fa a fare questa fascia di rispetto? Dipende dalla corrente che ci circola nel prodotto. Più corrente passa nel prodotto, più è ampia questa fascia di rispetto. Quindi, qui c'è un'immagine che vi può aiutare: se questi sono i cavi, è come se si costruisse intorno al cavo una specie di tubo. Più largo è il tubo, è perché più grande è la corrente che ci passa. E diciamo, all'interno di questo tubo possiamo identificare i famosi 3 microtesla. Quindi le case qui dentro non ci possono stare. Magari sotto sì, perché se il palo è molto alto e i cavi sono molto alti, i 3 microtesla non arrivano a terra. Quindi il fatto di avere l'abitazione sotto il capo non vuol dire che c'hai un campo più alto. Il problema è, questa è fisica, cioè non è filosofia. La fisica si basa su equazioni matematiche.
Quindi, per cortesia.
I livelli di campo magnetico, in questo caso di induzione magnetica, si calcolano in base alle correnti che ci circolano, e quindi diciamo ci possono essere situazioni in cui il cavo è basso e quindi le abitazioni che non sono sotto ma sono al lato e anche abbastanza distanti superano i limiti, e situazioni in cui il cavo è molto alto il tralicio è molto alto, la casa è di sotto, i limiti li rispetta. Quindi non è un problema, diciamo, per la gente comune. L'immaginario cosa vuole? Se sono sotto la linea sono a rischio. Non è così, dipende dai livelli di corrente e dipende da come è fatto il campo a induzione magnetica. Questo è la fisica. Allora andiamo alla situazione attuale. Questo è l'elettrodotto che attraversa diverse province. Io ho qui tratteggiato, no, questa parte di interesse, qui la vedete un po' più zoomata. Di fatto un elettrodotto di 89 chilometri che attraversa 3 province e 15 comuni, quindi è una linea che impatta in Toscana in maniera significativa. Noi abbiamo eseguito come agenzia, come ARPAT, già dal 2005 abbiamo fatto tutta una serie di misure lungo questa linea. Perché abbiamo studiato questa linea con così tanta attenzione? Perché è una linea, come diceva prima, che è una delle autostrade, no, più importanti, perché connette, no, e consente poi la distribuzione di energia elettrica in un'ampia zona. E quindi questa linea, che ha avuto una storia molto lunga, ora non voglio fare tutta quanta la storia, ma c'è un periodo in cui questa linea non poteva funzionare perché c'era stato un intervento compressore, poi è ripartita, doveva essere utilizzata con un certo numero di giorni all'anno, eccetera. Quindi alla fine non l'abbiamo seguita perché l'impatto di questa linea era significativo. Di fatto, a mia memoria, i livelli di corrente, quindi poi infatti di impatto, quindi di esposizione, sono tra i più alti della Toscana in certi punti specifici del territorio. E questo perché? Perché negli anni non solo la linea è una linea importante, ma anche molte casse sono state costruite anche prima della legge in prossimità della linea. E quindi questo principio a cui facevo riferimento prima, che l'elettrodotto costituisce un vincolo, alla fine non è stato adesso, ecco, costituisce un vincolo, ma nel passato non lo è stato, e tante abitazioni, alcune anche abusive, che sono state poi sanate, sono state costruite vicino alla linea. E quindi situazioni di criticità sono nate anche per questo motivo. Quando si va a guardare in una linea 380, 314, quali sono i livelli che ci si possono attendere, il famoso tubo, no, qui l'abbiamo schiacciato per farlo vedere, si vede che a 50 metri circa, ora qui non so se si vede bene, ma tra 40 e 50 metri abbiamo 0,4 microtesla, poi un numero così che ritornerà magari nella discussione, o un microtesla ce l'abbiamo, li vedete, a 30 metri. Quindi questi sono gli ordini di grandezza, chiaramente dipende da tanti parametri, l'altezza, eccetera, eccetera, però mi piaceva, no, dare delle idee, no, con dei valori, in modo tale che se uno sta non a 70 metri ma sta a 100, 150, 200 metri, i livelli diventano trascurabili. Quando è che si diventa trascurabile? Quando scendiamo sotto questo valore di 0,2, indicato così in verde. Perché? Perché voi 0,2 microtesla o meno di 0,2 microtesla a casa vostra ce l'avete. Ce l'avete perché? Perché siccome utilizzate la corrente, i cavi ce l'hanno tutti, o se passeggiate lungo la strada e guardate i negozi, avete questi livelli. Perché? Perché i cavi saranno che portano meno corrente, ma ce l'avete a pochi centimetri sotto i piedi, oppure ci avete gli elettrodomestici, ci avete i fili della casa, e quindi questi sono i livelli che ci abbiamo. Comunque, tutti, nessuno.
Corrente massima.
No, questi sono i valori che...
Corrente media dal 2005 al 2013.
Allora, sì. Allora, vabbè, qui vedete un andamento nel tempo.
Quanto tempo mi è rimasto?
5 minuti.
In 5 minuti non vi farò vedere quello che succede dopo, questo va bene. Questi sono i dati medi.
Quindi un paio di minuti in più, insomma, adesso non riduziamo certo fiscale.
No, e questo solo perché ti avevo detto che mi devo fermare. Allora, quali sono le situazioni critiche che abbiamo riscontrato nella zona di Lucca? Nella zona di Lucca le situazioni sono diverse, in particolare sono due, una a Maggiano e una a San Carlo, non che non ce ne siano delle altre, però diciamo, quelle che abbiamo monitorato con più attenzione erano queste. Il motivo qual è? Perché a Maggiano storicamente c'erano valori di 7 microtesla. L'ARPAT, una volta che ci siamo resi conto che si stava avvicinando il numero, il limite di 10, abbiamo cominciato a osservare le cose. Perché? Perché siccome il livello non è costante nel tempo, ma dipende dall'uso, dipende dalla corrente che ci passa. Più corrente ci passa, più il campo diventa intenso. Allora, se la corrente aumentava perché c'era di bisogno, perché la gente la chiedeva, perché le aziende la volevano, questa corrente avrebbe portato ad avere delle esposizioni maggiori di 10 microtesla e sarebbero stati uno dei pochissimi casi in Italia in cui si verifica questo fatto. Quindi la giustificazione dell'attenzione che abbiamo avuto come agenzia, che da tutti questi anni, tra 9 anni, abbiamo, come vedrete qui dopo, fatto tutta una serie di rilievi, di misure. Sul sito dell'ARPAT c'è un bollettino che si pubblica tutti i mesi con i livelli presso le abitazioni di Maggiano o della zona e fino ad arrivare a Massa. E tutti questi dati, cioè questa pubblicazione dal 2011 in poi, viene garantita attraverso un sistema di centraline. Perché abbiamo fatto le centraline? Perché, tarato il nostro modello, non abbiamo bisogno di chiedere a Terna quanta corrente passa, perché Terna ci potrebbe dare, io credo non abbia interesse, però in generale volevamo renderci indipendenti dal controllato, cioè poter essere come controllore in grado di dire come stanno le cose. E così abbiamo fatto, cioè siamo in grado con il monitoraggio, non col monitoraggio e basta, ma con un sistema di taratura tra correnti circolanti di cui eravamo sicuri e livelli, di costruirci un sistema che ci ha reso indipendenti, perché comunque fosse la corrente sapevamo già qual era l'effetto. Quindi con queste centraline, con questi monitoraggi che abbiamo fatto, abbiamo realizzato. Questa è la pagina di ARPAT in cui potete trovare il bollettino. Non ci sono altri casi in Italia, che io sappia, di agenzie per l'ambiente che monitorano praticamente da anni una linea. Però ritengo che sia stato importante perché, nonostante i cittadini di Maggiano abbiano sempre spinto, cercato soluzioni alternative, fatto pressione per migliorare la cosa, almeno si sono sentiti, io credo, controllati, perché hanno avuto la possibilità tutti i mesi di sapere come stanno le cose. Non so se è stato anche merito del monitoraggio, il fatto sta che i livelli, non so, tra l'altro ci sono stati anche problemi, credo, di crisi economica, per cui la richiesta di energia in Italia è calata, questo è un fatto. Comunque, complessivamente, i livelli non sono stati più raggiunti. Sicuramente, vedete, noi abbiamo fatto tutte queste mappe, ci avete tutti i dati di Maggiano, potete navigare tranquillamente, ormai credo che tutti sappiano fare queste cose. Ci avete questi tre, i siti dove siamo stati a fare questi monitoraggi, perché spostiamo la centralina lungo il territorio. Tra l'altro devo dire che questa convenzione è stata voluta prima dalla Regione Toscana, ma poi portata avanti, non c'è la provincia, non so se ci sia, ma la provincia di Lucca ha finanziato per diversi anni tutta questa operazione, che ha dei costi, manutenzione degli strumenti, il personale che ci deve andare. Abbiamo trovato anche la collaborazione dei vari sindaci con cui abbiamo collaborato, e quindi qui avete visto. Allora, se mi date del tempo, io faccio un'altra presentazione della situazione di Maggiano.
Non è possibile, così, cioè un paio di minuti ci dà, però ecco, non di più.
Allora,
io ho mandato chiaro, non posso fare, lo capisco, ma
io non faccio politica, quindi io non sto rubando tempo alla politica, vi sto dicendo cosa succede, volete lo dico.
Perché il gruppo lo autorizza?
Anche perché l'obiettivo di stasera, almeno da parte mia, siccome diciamo l'ARPAT non interviene né voglio chiarirlo questo, non interviene sugli aspetti di paesaggio. Quindi il compito dell'ARPAT è, come chiesto Motawi, sapere se si rispettano le leggi e se, quando si fa la valutazione di impatto ambientale, bisogna sapere da cosa si parte e si deve sapere dove si arriva. Il cosa si parte è quello che voglio raccontare. E dove si arriva la seconda cosa. Quindi io. Allora, mentre voi lui carica, è chiaro che quello che io vi dirò adesso, io mi riservo di migliorarlo, perché ancora abbiamo tempo. Come ha detto il sindaco prima, l'operazione è partita di fatto da qualche settimana, ufficialmente dall'8 di aprile, quindi una settimana. Abbiamo tempo per approfondire le cose, però mi sembrava importante, in un'occasione così, credo, di democrazia partecipata, perché vedere tanta gente che era un consiglio comunale, quindi posso considerare la mia esperienza, non è cosa di tutti i giorni, quindi ritengo anche questo un fatto positivo. Allora, queste sono le foto della zona, abbiamo fatto un sopralluogo per capire di cosa si stava parlando. Queste sono le zone, la zona della cava di Balbano. Questa è l'area interessata e queste sono due abitazioni che sono prossime al sito. E questa, vabbè, in quel caso era una linea.
la nuova stazione, io faccio vedere delle cose che sono pubbliche, quindi credo di non tirar fuori documenti che non siano ufficiali, io le informazioni le ho prese da quello che tutti i cittadini possono vedere consultando le carte. Allora, questa è la sottostazione così come si vede. La criticità che noi osserviamo subito è legata all'impatto acustico, che probabilmente nessuno di voi forse ha considerato. Però siccome sull'impatto acustico le norme sono molto stringenti e una delle abitazioni è molto vicina alla futura sottostazione, quella zona, secondo noi, e nel documento di Terna, che io ho visto, la parte dell'aspetto acustico non era trattata ed è uno degli argomenti che noi ovviamente nella sottostazione porremo, poiché sono basse frequenze e le basse frequenze per la norma sull'acustica sono molto penalizzate, si arriva a una penalizzazione di 6 decibel rispetto al livello, cioè un solo 40 e in realtà ci deve aggiungere 6, deve diventare 46. Perché? Perché la bassa frequenza è pervasiva, è difficile schermarla, entra dentro, è noiosa e questa legge protegge da queste cose. Quindi l'aspetto di inquinamento acustico, che ripeto, sicuramente non siete qui per questo, però io devo guardare tutte le leggi, quindi quella lì per me è importante, uguale alle altre. Queste sono le abitazioni, credo di non raccontare niente di nuovo, perché se siete nella zona conoscete le zone, e sono le due abitazioni a cui ho fatto riferimento. Questo è quello che già vi ho fatto vedere, io non sto qui a ripetere ovviamente anche per questione di tempo tutti i dettagli. Qui c'è proprio l'elenco della demolizione di 16 sostegni e di 22 sostegni, sono dati del progetto, e le tratte sono 4, perché è chiaro che no, c'è un entra ed esci, quindi dovete moltiplicare per 2 visto che sono due linee, e quindi vabbè, queste cose le avete già sentite. Queste sono le linee da realizzare con i chilometri che interessano tutte i comuni e quelle esterne da demolire, quindi si costruisce per 26 chilometri, si demolisce per circa 16 km. Si costruisce per più chilometri di quanto si demolisce, perché ovviamente siccome ci sono delle deviazioni, qui vedete il dettaglio con i colori che ormai avete imparato a conoscere, la posizione della sottostazione con i collegamenti e con i punti, i cerchiati sono i punti di raccordo alle linee che c'erano prima, e qui vedete in una planimetria quali sono i vari tracciati, ma queste cose già notavo, le ha dette, le posso saltare tranquillamente. Questa sarebbe quel calcolo famoso dell'impatto, perché questa è una cosa importante per i comuni, più comuni, non quello di Lucca, parlo in generale, mi occupo di campi elettromagnetici da oltre 20 anni e ho avuto a che fare con tutti i comuni della Toscana. Il problema dei nuovi elettrodotti è quello che quando si costruisce un elettrodotto si pone un vincolo sul territorio, no? Questo bisogna ricordarselo. Per cui io ho avuto tante esperienze, ricordo a Livorno, per quelli che hanno avuto la possibilità, c'era una zona che fu spostata l'elettrodotto e si liberò un'ampia zona del territorio. I soldi, no, in quella zona furono costruiti dei nuovi condomini e gli oneri di urbanizzazione, il comune, che ricevette perché in queste nuove costruzioni furono fatte, furono spese per spostare l'elettrodotto. Cioè, vedete, no? Quindi il costo che fu dato per spostare l'elettrodotto si ricavò dagli oneri di urbanizzazione. Comunque, diciamo, su questo si potrà tornare comunque. La distanza di prima approssimazione è questa famosa fascia di cui qui si sta parlando, e quindi per vedere più o meno le dimensioni, sto cercando di andare veloce. Quali sono le abitazioni interessate o comunque gli edifici interessati lungo la linea così come è stata ipotizzata da Terna? Sono questi 10 fabbricati. Allora noi, siccome il mestiere nostro è questo, siamo andati a vedere quali sono questi edifici. Allora, questi sono gli edifici, come potete vedere alcuni sono edifici tecnici, altri sono ruderi, e qui il compito del comune. Cioè, il comune deve accertare che ci sono dei diritti di edificabilità da parte di questi ruderi. Perché se oggi sono ruderi e domani sono case, e questi hanno già la licenza edilizia oppure hanno l'autorizzazione a costruire, oggi non sono impattate, domani lo saranno, e quindi il comune queste carte ce l'ha e gli uffici comunali dovranno verificare questa cosa. Sugli edifici tecnici, laddove ci sono solo apparecchiature e pompe, chiaramente il problema non esiste. Quindi noi abbiamo individuato tutti, ve li passo in rassegna, alcune sono baracche, però siccome diciamo il diritto di chi ha questi ruderi può essere anche quello che questi oggetti siano oggi baracche, ripeto, ma abbiano il diritto a identificare, per me sono recettori anche se oggi non esistono, non so se sono chiari. Allora,
ma le candidate ci sono le case.
Le case censite che abbiamo trovato sono queste 10. Se vuole l'elenco è qui.
Ma le candidate a casa mia e ci tenete a me.
Le case che abbiamo individuato ora purtroppo si vede molto poco. Guardi, qui ci sono. Qui ci sono, io gliela lascio la presentazione, la verificherà lei stesso.
Okay? No, e c'è casa mia su quella catena mia, sì. Accanto a casa mia.
Sì, sì, ho capito, e sono queste che abbiamo trovato.
Allora quella non è a sbudere, quella è casa mia.
Scusi,
forse è stato malinteso.
No, no, io non ho parlato di casa sua, io ho fatto vedere solo le fotografie. Questo non è sicuramente
di casa mia.
Scusi, sì, questo non è un ludere, non ho detto che sono
tutti. No, ma è la foto dopo. Quella è la catenata.
Queste sono le catenate.
No, non ci sono. Quella è l'edificio tecnico, accanto c'ho casa mia.
Ho capito, ma io le ho riportate le foto, che cosa devo fare? C'è, diciamo, l'unica abitazione che è in prossimità del limite, però per i nostri calcoli il limite non viene superato, è l'abitazione a ridosso. Eccola. Questi sono i livelli, diciamo, il famoso impatto che si può calcolare, no? Questa, in questo caso i 3 micro Tesla a cui ci riferiamo. Se la sua abitazione è a più di 58 metri, non supera i 3 micro. Ma sto facendo una domanda, tanto i conti su questo, non è che... I livelli, cioè abbiate pazienza, stiamo cercando di fare una presentazione di una cosa che è 20 km, non è che abbiamo tutti i no? Stiamo cercando di spiegare come funzionano le cose. Allora, che tanto qui non ne usciamo vivi.